Partiti!
Bimbo!
Dagli occhi miei!
Dal mio cospetto!
Io maledico!
Io detesto!
Il giorno che ti mirai!
Il punto che ti adorai!
Hai luci!
Hai fronte!
Da rimirare!
Da starmi presente!
Non ti ricordi?
Non senti?
I tuoi mancamenti!
Le tue scellerate!
Non ti credo!
Ma che pensi?
Che io mi fermi per rimirare!
Che io mi arresti per vagheggiare!
Or su di legua!
Or via di sgombra!
Io non voglio.
Io non posso.
Non è amore, sa.
Non è affetto,
e
credo.
E allora chi t'arresta?
E allora chi ti ferma?
Io non lo dirò mai.
Tu non l'ascolterai.
Non avrai questo gusto.
Non ti darò il piacere!
T'amerei.
T'adorerei.
Se tu fossi fedele.
Se tu fossi costante.
Così fossi tu sincera.
Fossi così tu pure.
Com'è la fede mia.
Com'è l'amore mio.
Invece tu mi inganni.
No, tu mi tradisci.
E dunque parli.
E dunque parli.
Quale incanto mi trattiene?
Che forza mi inceppa!
La speranza mi illusiva!
La speranza mi incoraggia!
Che io ti scopra le ali!
Che tu sia fedele!
Io mi andato non fu!
Io mai non ti ingannai!
E l'amor d'altra!
E gradi l'altra donna!
Ti ingannasti!
Ti mentivo!
Te amo!
Te gradisco!
Te adoro!
Te idolatro!
Mia luce!
Mio bene!
Mia speme!
Amor mio!
Ogni altro pensiero!
Ogni altro affetto!
Rinuncio!
Ti scaccio!
Ti detesto!
Aborrisco!
Pace, pupille care!
Pace, bocca amorosa!
Non più sdegno, cara destra!
Non più guerra! Dolci sguardi.
Stravalentino nasce nel 2009 con una provocazione. E se per San Valentino facessimo qualcosa che c'ha a che fare con San Valentino? No, perché questo a Terni e nel mondo praticamente non è mai accaduto. San Valentino è un santo conosciuto, tra virgolette venerato, in tutto il mondo, ma che in realtà nessuno conosce, neanche i ternani lo conoscono, la città di cui è stato vescovo e patrono.
Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene terza vuol dire che basta, lasciamoci.
È la vicenda più agghiacciante mai accaduta in questa città. Le autorità l'hanno già definita il massacro del giorno di San Valentino.
San Valentino di sangue 3D.
Perché ha un nuovo sistema GPS.
E il G6 di serie?
Un altro. E in San Valentín, díselo.
Chi ama, baci.
Fammi abbracciare una donna che stia cantando e poi quanti può prendere in giro. Io! Prima di fare l'amore. Io! E che lo perdono. Ricordi chi sono.
Così nel 2009, da una esasperazione fondamentalmente di un gruppo di cittadini, nasce questo festival. Un gruppo di cittadini che poi fondamentalmente in quel periodo era un gruppo di amici che si radunava attorno a una compagnia teatrale fondata dall'attore e regista ternano Riccardo Lonelli, la compagnia Altro Mestiere, che appunto ha deciso di smettere di lamentarsi e basta, di attuare una protesta proposta, creativa, artistica, per dare l'opportunità ai cittadini ternani di organizzare eventi valentiniani degni di questo nome e al santo, a questo personaggio anche di essere conosciuto e magari di varcare anche i confini della conca ternana. Tanti artisti parteciparono nel 2009 a Stravalentino, artisti in gran parte ternani, in gran parte giovanissimi, musicisti, attori, artisti visuali, creativi di ogni genere, ma anche intellettuali, perché ci furono conferenze storiche.
La reale esistenza di San Valentino, secondo me, è di poco conto, perché si è instaurato un culto e quello è l'essenziale, no? Il documento più antico di questa passio citata poco fa è il martirologio gerominiano, che essendo attribuito a San Girolamo è del IV secolo, quindi ancora più vicino della Passio, però dice soltanto che al 14 febbraio c'è un martire a Terni, un vescovo martire a Terni, che fu decapitato da, mi sembra, Furioso Placido ai tempi di Claudio il Gotico, cioè Claudio II. E dice anche che al 14 febbraio c'è un San Valentino, lo dice proprio due righe più sotto, un San Valentino che fu invece presbitero, quindi soltanto prete, che fu martirizzato a Roma sotto Claudio il Gotico, eccetera, eccetera, la stessa cosa. Si impiantò un convento benedettino qui nella zona e mano a mano ricostruì la città e ripopolò la città. Dove sta adesso il convento università o la Basilica di San Valentino? Questa faccenda è importante per vedere la lontananza del culto, perché con questo arriviamo all'VIII secolo, cioè al 735, quando Liutprando, re dei Godi, si incontra con Papa Zaccaria e gli fa la donazione del patrimonio di San Pietro. Questo avviene in una basilica di San Valentino, che è quella che ancora oggi conosciamo fuori porta. È ipotetico dire che con questo abbiamo dimostrato l'esistenza di San Valentino di Terni, così come è ipotetico dire che San Valentino sia esistito. Perché quando ci si basa su documenti su cui sai che possono essere stati manipolati al punto di non ritrovare più la verità, tu puoi essere erudito quanto il Padre Eterno, però no, non ce la fai a dimostrare la tua tesi. Per cui io vorrei stare al di fuori delle tesi. Essendo io il più anziano qua dentro, vissuto in altra epoca, mia madre mi portava a San Valentino quando avevo mal di gola perché era il protettore del gozzo. Quello che risulta completamente falso è il protettore dell'amore.
Ci furono anche personaggi di statura nazionale, artisti testimonial d'eccezione di quell'edizione, come Marzia Ubaldi, attrice doppiatrice di alcuni dei più importanti film degli ultimi 50 anni, ma anche fondatrice dell'Accademia Mumos a Terni, proprio insieme a Gastone Moschin, suo marito.
Per non tormentarmi, tu mi distruggi, Signore. Abbi pietà di me. Lascia che io viva la mia vita tra gli uomini come una semplice creatura, tra pensieri e confini modesti. Lasciami la vita di ogni giorno, questa povera vita di figlia della terra che vuole la sua gioia quotidiana, la sua piccola felicità, la sua pena, la sua ricompensa, nella sua semplice umanità. Tu sei troppo grande, Signore, troppo grande, troppo tirano, troppo, oddio, troppo. Lasciami un poco della mia vita, ma tu non mi ascolti, tu non mi ascolti, Dio, tu non mi ascolti mai, tu non mi rispondi mai.
Partecipò poi Alessandro D'Alatri, che portò proprio il giorno di San Valentino il suo film Casomai con Fabio Volo e Stefania Rocca, film proprio dedicato al matrimonio e che lui avrebbe voluto far uscire il giorno di San Valentino, ma che gli era stato impedito dai distributori.
Ma come si fa a credere a questo? Come si fa a pensare che l'amore possa dissolversi così, scomparire all'improvviso?
E io non ci credo. No. Io credo invece sia rimasto sepolto. Soffocato sotto una grande quantità di interferenze, intrusioni, pressioni di ogni genere, che nulla hanno a che vedere con l'amore.
Matrimonio cattolico. Cioè, se io ti dico ti sposo, ma te sposo in comune, lei comunque dice, perché se no non è, mi sposa all'80%, non mi sta sposando piena. Ma se dice, ti sposo col velo bianco, con i testimoni, con la tuba, con tutto, allora questo mi sta dicendo una roba vera. Ecco cosa stava succedendo. Sta succedendo che questa cosa, quindi, è diventato un rito importante, ma che viene affrontato con lo stesso modo come si affrontano i riti consumistici. E infatti, sempre su internet, vai a scoprire che l'industria dei matrimoni è l'unica industria in attivo in Italia. Questa cosa è stata trasformata, quindi è valida perché c'è un rito forte dal punto di vista della indivisibilità, ma dall'altra parte è stata riportata nella banalità del consumo. E come può durare una cosa del genere? Mi sto allungando troppo? No. No, perché mi state facendo ricordare tutti i ragionamenti che avevo fatto scrivendo a Fia.
All'infelicità. L'infelicità sembra diventata il motore del mondo.
Rende parecchio.
Due persone divise spendono più di due unite. Due case, due automobili, due lavatrici, due dentifrici, tutto doppio. Anche l'infelicità. E attenzione, le persone infelici spendono di più perché hanno bisogno di premiarsi.
Perché il problema è che quando due si sposano, non sono due che si sposano, come ho detto prima, soltanto in chiave di commedia, come due scontri di eserciti, ma sono anche due che hanno bisogno del sostegno di un gruppo. Cioè il matrimonio non sono due persone che si sposano, è una collettività con un'altra collettività che dicono va bene, vi sosteniamo, vi aiutiamo. Nelle società primitive, quando due si sposavano, la comunità gli costruiva la capanna, gli dava l'arco con le frecce, gli metteva tre pecore a disposizione, perché quelli lì creavano figli e rafforzavano il gruppo, erano la forza del gruppo. Oggi non c'è più bisogno di questo. Io personalmente ho avuto la fortuna di essere stato cresciuto non dai genitori, perché fino a pochi anni fa i figli non li crescevano i genitori, li crescevano i nonni. C'ho una mia amica che ha una figlia che parla filippino, la mia amica è romana, perché la figlia sta coi filippini. La allevano i filippini.
Quante voci, comportamenti, esperienze ci sono dentro quei due? Due sole? O quattro, sei, otto, dieci, cento, mille?
Di colpo quei due cominciano a capire che sono soli. Non solo, e il gruppo intorno dei pochi sopravvissuti che li frequentano, certo che porca miseria, guarda, hai cambiato proprio, sei ingrassato, ma che, sei felice nella vita? E comincia a domandarti delle cose, a lei, guarda, dopo il bambino proprio hai preso talmente chili, ma cioè devi fare qualcosa perché...
A meno che? A meno che oggi a darmi un sì non siate proprio voi. Da soli come potrebbero farcela? Come potrebbero resistere? Per me oggi sarebbe tutto diverso se foste voi a sposarvi con loro. Se foste anche voi pronti a condividere questo impegno. Allora sì che sarebbe un matrimonio speciale. Oh, quando due persone amano, amano il mondo. E il mondo deve ricambiare, o no?
Alla domanda che abbiamo fatto a circa, mi ricordo, 100-150 coppie che si erano separate, io e Anna, Pavignano, la risposta era, ma perché vi siete separati, domandavamo. E non è mai uscita una questione, una ragione vera. Ci sono due o tre casi che erano veramente questioni gravi, cioè lui si drogava, vabbè, o lei, che ne so, faceva altre cose. Ma diciamo nel 99% dei casi la gente diceva non condivide, cioè il gruppo che stava intorno a noi non condividevano le stesse cose nostre. Io volevo andare al mare, lui voleva andare invece con i suoi amici in montagna. Io volevo fare la mountain bike, a lui gli piaceva lo sci.
C'è il brindisi, c'è il pranzo, noi siamo qui per festeggiare.
Sì, non certo per garantire, padre.
Non è una nostra scelta.
Avete ragione.
Erano gli altri che erano entrati dentro quel letto e in qualche modo si erano impadroniti delle vite di altre persone. E attenzione, cioè voglio dire, lo fanno tutti con tutti, non è che quei due sono vittime e gli altri sono cattivi, sono anche loro carnefici, perché anche loro appartengono al rituale di parlare degli altri. Allora ecco che nasce Casomai.
L'avete detto, è proprio così. Il matrimonio è un fatto privato, riguarda solo loro due. Uscite. Lasciate a Tommaso e Stefania l'intimità di questo momento. Che non ci sia una foto, un'immagine di questa parte della cerimonia. L'unica memoria sia la loro. È il loro matrimonio. È il loro deve essere.
E invece è stato adottato dalla CEI come film per la preparazione al matrimonio. Addirittura ci sono arrivate telefonate di un sacco di gente in produzione, anche di sacerdoti disperati, perché la gente andava con il DVD e dicevano noi vogliamo un matrimonio come questo. Dice guarda, non si può fare, è un film questo. Due persone che stanno insieme devono affrontare, sapere, una strada difficilissima, di solitudine, totale, la persona che è più assente nella vita di una coppia è proprio quelli che dicono alle coppie: sposatevi e fate i figli perché servono i figli, lo Stato. Oggi noi siamo una società che non mantiene più il concetto, per esempio, di impegno. Cioè l'impegno esiste soltanto, cioè se voi pensate, noi trascorriamo il 90% della nostra vita nel mondo del lavoro, il 10% lo passiamo con le persone che amiamo. Allora, noi quella quantità di frustrazione che carichiamo nel mondo del lavoro, perché nel mondo del lavoro non mandiamo a quel paese chi non ci sconfinfera, facciamo silenzio perché dobbiamo vivere e quindi stiamo zitti. Torno a casa per un dentifricio, cioè creo un divorzio. Allora, vedete lo squilibrio che c'è dei comportamenti? Quella frustrazione si sfoga tutta dentro quell'appartamento poi. Questi sono valori, sono cose che sono importanti, di questo bisognerebbe. Non ci vuole i giovani non sanno più stare insieme. Ma poveracci, ma come fanno? Ma chi gliele dice queste cose? Nessuno gliele spiega. Vanno come agnelli al macello davanti a quell'altare. Perché nessuno ti dice niente. Ma sì, battute, mio padre diceva: ah guarda, non te sposa mai, mi diceva mio padre. Ma quelle cose che sembrano colore. Allora, ecco, dico, bisogna fare un film su questo tipo. Così è nato questo mare.
Ma noi non ce ne intendiamo di quadri e non sapremo distinguere come voi.
Ma che importa se ne intende il signor cavaliere, no? Andate, andate.
Mi sa carissima la vostra compagnia, ma più quella delle sue nipoti.
Andrò io, sorella, non c'è bisogno che voi ci veniate. E io invece ci voglio venire. E se arriva il signor Fulgenzio? Oh, che mi importa a me che mi veda a spasso col forastiere? Lui va in giro con sua cognata? Beh, voglio andare anch'io a spasso con chi mi pare! Che testa originale, mia sorella!
Vada, vada!
Sì, beh.
Perché andremo a spendere quando torno. Giorgio? Ah, Cerino? Mio no. C'è pane? Mio no. Mio no, mio no, mio no, che tu sia mascolato!
Mio no, mio no!
Dice bene, Ridolfo. Dice benissimo. Dalle donne qualche cosa conviene soffrire. Io sono troppo caldo, lo conosco da me. Ma in avvenire voglio assolutamente correggermi. Voglio moderarmi.
Lo so che Eugenio mi vuole bene.
Anche se non può vedere mia cognata. Io non so perché, ma appena parlo di lei è come se nominassi il diavolo in persona. Ma devo stare calmo. Se vuol parlare, la lascio parlare. Devo stare calmo.
Speriamo che sia di buon umore.
Stamattina ci deve essere stato qualche litigio tra la signora Dorinda e il signor Fulgenzio.
La mia padrona è di temperamento quieto e pacifico. Non ha mai avuto niente a che dire con suo marito. Con suo cognato, poi, siamo come fratelli.
E questo amore innocente, proprio quello fa delirare la padrona.
Gli innamorati di Goldoni, nella versione ambientata negli anni 50 da Riccardo Lonelli con le musiche composte oppositamente dalla rock band ternana Eldar, Romeo e Giulietta rivisitato dalla compagnia Occhi sul Mondo, Il Giardino di Valentino, un poemetto sulla vita di San Valentino composto e recitato dal giullare francese ma col scivolano di adozione Albon Guillon. Questi furono alcuni degli appuntamenti di Stravalentino, su cui spiccarono le serenate su commissione, un'idea proprio del collettivo Stravalentino. Si andava in giro con chitarra, giullare e carretto, e chi voleva fare una serenata alla propria amata o il proprio amato poteva farlo chiamando un numero, e questa fu un'idea che ebbe un grande successo.
Prima di tutto un tappeto rosso che si offre e che si calpesta. Prego, prego.
La serenata, uno pensa che siano soltanto una canzone e una secchiata d'acqua, ma non è vero, perché la serenata è molto di più. Sono due gocce di poesia che si prendono e si mettono a piccole gocce dentro il bicchiere di vino all'aperitivo.
È un
guardare in giro a sei monumenti, nuovi anche che siano. Una serenata proprio a Terni c'ha questo di incredibile che è come l'amore, è come l'acciaio, che a Terni e solo a Terni è inossidabile. Quindi per voi due, una serenata così come si deve, cioè in musica.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole.
Un'edizione che fece molto scalpore a Terni, se ne parlò molto, ne parlarono i giornali, ne parlarono tanti perché diventò qualcosa che, di cui la città aveva bisogno, un'occasione veramente per dire come le cose sarebbero dovute essere, ma anche per farle in qualche modo.
Cioè, noi vogliamo darvi degli eventi che siano da professionisti, nonostante la gratuità, noi cerchiamo di dare un'alternativa alla città culturale e artistica. Quindi io spero che oggi sia stato uno di questi giorni, abbiamo altri due appuntamenti per oggi, ricordiamo un altro appuntamento fondamentale di domani.
Nel 2010 Stravalentino non è esistito come festival né come azione di protesta, tutti o almeno buona parte degli artisti che l'anno prima avevano partecipato a Stravalentino sono entrati negli eventi valentiniani, ognuno con il suo spettacolo, questo era stato un buon segno perché vuol dire che c'era spazio, effettivamente, se sono riusciti ad entrare.
Scusa,
non voglio magari cambiare la mia.
C'ho una tia pancetta io, eh?
Sì,
pancetta, pancetta.
Mi dispiace un po' rovinarti la piazza, visto tutta sta gente, però.
Il marchio di Stravalentino da parte sua fu usato invece soltanto per le serenate. Serenate sempre su commissione degli innamorati e questa volta proprio promosse e finanziate dal comune. Fu un atto di grande coerenza per Stravalentino, proprio perché Stravalentino nasce, ripeto, come azione di protesta, ma si può protestare contro qualcosa che non va, non si può protestare per pregiudizio. Stravalentino, lo abbiamo sempre detto, lo ripeteremo sempre, non è un movimento politico, è un movimento apartitico, quindi non ha pregiudizi nei confronti di nessuno e per questo giudica solo i fatti e non le persone o i preconcetti.
Vabbè, anche questo, guarda, quella serenata che vedi in corso lì è una serenata d'amicizia. Perché giustamente nell'amore non c'è soltanto la coppia, nell'amore c'è il gruppo di amici.
A cantare.
Quindi come la stavo facendo? Fa la serenata in buca?
Il labiale. Un applauso.
Andano a bollire per un anno e un giorno.
Cerco fuori, si è ritrovato.
E allora a questo momento non rimane che una cosa, una canzone dedicata.
Nel 2011, visto che gli eventi furono invece molto meno aperti alla cittadinanza, di molta più scarsa qualità, insomma le cose non andavano bene per niente. Non ce la siamo sentita quindi di entrare nel programma ufficiale degli eventi valentiniani. Abbiamo organizzato alcuni spettacoli da soli, sempre con diciamo il nucleo fondante di Stravalentino, anche se ancora una possibilità gliel'avamo dovuta dare al comune.
Era appena più di un ragazzo Valentino. Era alto, fiero, bello. Il suo occhio sorridente e sicuro di sé aveva già conquistato il cuore della gente. Prese una casa piccola vicino al foro e senza una parola allestì il suo giardino. Non era certo grosso. Essere cristiano ancora non era da gridare in giro. Ma piano piano fece crescere tra le edere una rosa profumata, poi un'altra più delicata, poi un'altra ancora color dell'alba. Dopo pochi anni il giardino di Valentino si vestì di colore e di un profumo.
Girava in quel periodo lo spettacolo Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, nella versione diretta da Alessandro D'Alatri, interpretata da Federica Di Martino e Daniele Pecci.
Ci sarà qualcos'altro nella vita tra due persone oltre al sesso, no?
Ma dai!
Senti, se non sei contento, faresti meglio a trovarti un'amante più erotica e più eccitante di me. Io faccio del mio meglio.
Questo spettacolo a Terni, inspiegabilmente, anzi spiegabilmente, conoscendo le logiche del Teatro Stabile dell'Umbria, non era arrivato. Le logiche le dico anche quali sono, cioè lo scambio prodotti tra le varie teatri stabili, quindi non si va a scegliere prodotti di qualità in giro per l'Italia, ma si fanno degli accordi con i vari teatri, io ospito a te, tu ospiti a me. Siccome il Teatro Stabile d'Abruzzo, che produceva lo spettacolo, aveva avuto il terremoto e quindi non aveva un teatro, visto che il teatro era crollato, nessuno prendeva questo spettacolo perché non gli conveniva a nessuno e non conveniva neanche al Teatro Stabile dell'Umbria, che ci propinò una stagione pessima, ma rifiutò questo spettacolo.
Tratto dall'omonimo film del 1973, il testo rimane un'icona internazionale della complessità delle relazioni uomo-donna e in particolare di quelle matrimoniali.
Andiamo a letto.
Vado a vedere le bambine.
Non abbiamo fatto nessun tipo di intervento noi come organizzatori. Per parlarci chiaro, non c'è stato passaggio di denaro nelle nostre mani, abbiamo solo messo in contatto la compagnia teatrale con il comune e questo spettacolo è stato messo in scena negli eventi ufficiali del comune, mentre noi abbiamo fatto questo cartellone autoprodotto.
Non è colpa delle bambine se ti sei innamorato di un'altra donna e ci hai lasciato nella merda. E ficcatelo in testa una volta per tutte che sei un fallito, un parassita, un incapace!
No. No. È un mazzo! No. Hai capito che è un mazzo!
Arriviamo al 2012. Il budget degli eventi valentiniani è sempre più risicato, si arriva dai tempi d'oro, parliamo di 10 anni fa più o meno, in cui erano 350.000 euro solo del comune, complessivamente 800.000, arriviamo a 40.000 euro, un budget veramente basso. E secondo l'assessore Fabbrini, con 40.000 euro non si potevano fare gli eventi valentiniani. Quindi che dice? Li do ad altri assessorati per fare qualcos'altro? No, li faccio lo stesso, gli eventi valentiniani, con che cosa? Non si sa. Un punto davvero basso, forse ancora più basso di quando noi avevamo iniziato Stravalentino, il concerto della cover band dei Queen con il fratello del vicepresidente del Consiglio Comunale, l'inaugurazione del fan club dei Nomadi senza i Nomadi, il torneo di bocce e tanti altri eventi. Insomma, abbiamo deciso che era il caso di tornare. 14 giorni di eventi, non organizzati questa volta da un gruppo di amici o un gruppo di cittadini, ma da una rete di realtà.
Cambiamo argomento, prende il via oggi il ricco calendario di eventi inseriti in Stra Valentino, il festival, come è stato ribattezzato quest'anno dagli organizzatori, che sono riusciti a compiere un piccolo miracolo.
Ma vediamo ad ogni buon conto cosa riserva il programma completo del Festival Stra Valentino, che è stato illustrato proprio questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Cenacolo San Marco.
Chi ha ucciso San Valentino? Sono stati gli antichi romani o i moderni ternani? È stata la forza di un impero o la debolezza di un'amministrazione comunale? Cercheremo di scoprire oggi, nel corso di questo primo special che Teleterni ha organizzato e inserito all'interno del calendario di Stra Valentino. Una rete che ha compreso artisti, giornalisti, locali pubblici, associazioni, ma anche mezzi di comunicazione come il Giornale dell'Umbria, Teleterni e Radio TNA, che hanno aderito ufficialmente organizzando degli eventi per Stra Valentino. Ed è venuto fuori un festival molto grande, ancora più grande anche in quantità di appuntamenti del cartellone ufficiale del Comune. Loro ne hanno fatti una quarantina, noi ne abbiamo fatti 72, e questo dà la misura di che cosa è stato. Questa volta abbiamo coinvolto tanti artisti locali, ne abbiamo coinvolti anche di più, perché questa volta non siamo andati per conoscenza personale chiedendo agli amici vuoi partecipare con il passaparola, ma abbiamo fatto una sorta di vero e proprio bando, cioè quello che il comune non ha fatto lo abbiamo fatto noi. Abbiamo detto chi vuole partecipare noi lo accogliamo, ci mettiamo la promozione, ci mettiamo i mezzi tecnici, di più non possiamo perché le risorse ovviamente sono molto basse. C'erano un po' di risorse perché tra quelli che ci hanno sostenuto c'è stata anche la Fondazione Carit, e così è nato Stra Valentino 2012, il festival, non più l'altro festival come nel 2009, ma il festival, visto che di fatto è stato davvero l'unico degno di questo nome organizzato nel 2012. Abbiamo anche delle immagini molto interessanti che io prego i nostri ospiti di commentare velocemente, perché appunto abbiamo pochissimi minuti.
Sono gli scavi avvenuti durante la trasformazione dell'edificio in università, sia all'interno, diciamo, del convento, sia all'esterno, in un'area abbastanza prossima all'ingresso attuale della chiesa, che hanno rivelato tutta una serie di tombe, diciamo, che tra l'altro di cui c'è una pubblicazione, diciamo, scientifica, anche se preliminare. Interessante anche il recupero di una iscrizione. Che, pur non dandoci il nome della defunta, ci dà una data consolare, sembra un'iscrizione di V secolo, diciamo di V secolo d.C.
Ma non possiamo non parlare di Sabina e Sarabia.
La storia di una super storia d'amore è la storia di un soldato romano, Sabino, e di una giovane fanciulla cristiana. Naturalmente, qual è il problema? Parliamo sempre del III secolo, IV secolo dopo Cristo, amore un pagano, un pagano e una cristiana, quindi già in sé è un amore contrastato.
Come è finito? Diciamo perché sono sorta
finito, di
Romeo e Giulietta.
È finito che un sonno beatificante li congiunse per l'eternità, perché la ragazza si ammalò di tisi e Sabino, follemente innamorato di lei, chiese un'intercessione a San Valentino, il quale, come dire, attraverso questo sonno li congiunse per l'eternità.
C'è un miracolo un po' particolare, un miracolo di morte, ma pur sempre un miracolo per un amore eterno. Questo amore eterno è stato riscoperto nel 1911 all'Acciaierie. Ingegner Belli, ci può dire appunto fino ad oggi cosa sapevamo di questa tomba che è stata custodita a Palazzo Carrara?
Ne sappiamo molto ancora. Comunque abbiamo, la fondazione ha recuperato questa tomba, l'ha restaurata completamente e ha incaricato un'antropologa romana, la quale ci deve dare i risultati degli studi fatti sulle ossa, perché è una tomba bisoma, perché ha stranamente due persone sepolte nello stesso contenitore.
Che cosa possiamo dire finora di questa tomba?
Beh, diciamo che è una tomba molto interessante, appunto perché è bisoma. I primi risultati sembra che siano dei fratelli, diciamo, dei congiunti, diciamo. Naturalmente non ha niente a che fare con la cosa, è solo legata da una pia tradizione, diciamo, qui, che ha voluto vedervi al momento del ritrovamento questa cosa, perché risale molti secoli prima, all'VIII secolo avanti Cristo addirittura, quindi al periodo umbro della città di Terni, e ha un corredo quindi che permette di datarla a questo
sono
periodo.
Sono moglie?
Non sembrerebbe, non dalle sembrerebbe. Prime analisi, sembrerebbero coppia... comunque una coppia di marito e moglie, ma invece di congiunti, diciamo, come
apparenti, come quindi sono parenti e purtroppo probabilmente non sono Sabine e Sarabia, peccato, ma è importante saperlo.
Credo che a me piace lavorare sempre sull'osservazione dei comportamenti, che è quello che mi fa scrivere anche il cinema. A me piace guardare gli esseri umani intorno a me, vedere come si comportano, cosa fanno, cosa dicono, vederli nelle loro abitudini, nelle loro relazioni, e credo che sia il cinema, la pubblicità, il videoclip, qualsiasi cosa faccio, siano fortemente influenzati da questo.
Ti diamo un premio quindi anche a nome del festival, Costanza ora te lo porta, è un premio molto speciale.
Sono venuta qui per fare un annuncio, ecco. Io vorrei offrirmi come moglie modello quasi santa, sì, poiché in passato ho acquisito una serie di competenze come fidanzata, fidanzata di ricambio, ruota di scorta, pallina antistress, last minute,
bed and breakfast e salva serata Beghelli. Ecco, queste sono un po' tutte le mie esperienze che ho accumulato, insomma, negli anni. E poi sono stata anche una fidanzata a progetto e una fidanzata co-co-co, che sarebbe ndocoio-coio, insomma, così.
Ecco qui per voi qualche elemento del mio curriculum di moglie modello. Laurea in relatività della vita di coppia. Titolo della tesi: come far credere al proprio uomo che i suoi due minuti siano un'intera notte d'amore. E vale anche per i centimetri. Scuola di recitazione per rendere perfettamente verosimile un orgasmo, dal vivo, al telefono, ma anche in chat, per i momenti in cui lui non gradisce la mia presenza fisica, insomma, che può capitare. E in chat l'orgasmo più o meno è così: si digita su una tastiera A, H, punto esclamativo, A, H, H, punto esclamativo, A, H, H, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, S, I, sigaretta.
E mi piace molto anche andare allo stadio. Infatti anni fa un mio ex la domenica mi portava sempre alla partita. Mi vestiva da romanista e poi mi lasciava nella curva della Lazio.
tesoro.
Se un bel ricordo.
Da tanto innamorato.
Sì, questo era un bel ricordo, insomma, che volevo raccontare. Senti. Riguardo al mio carattere, ecco, secondo me dipende molto dal segno zodiacale, il carattere. Io sono del segno del leone, ascendente zerbino. E, come tutti quelli di questo segno, innanzitutto sono sempre molto ottimista e positiva. Per esempio, l'altro giorno mi è successa una cosa che sicuramente è un buon segno e secondo me ha a che fare proprio anche con San Valentino, così, perché insomma sono andata a Roma a Ponte Milvio, dove si attaccano i lucchetti. Ho attaccato un lucchetto dell'amore, poi ho buttato la chiave nel fiume e subito dopo una pantegana me l'ha ributtata indietro, no?
È una cosa bellissima, sì, molto poetica.
Sì, insomma, noi del leone ascendente zerbino siamo sempre così positivi. E poi sono una donna molto parsimoniosa, per esempio non pretendo mai tanti regali, neanche appunto a San Valentino, me ne basta uno soltanto, perché poi all'occasione lo rimpacchetto e me lo riciclo da sola.
Beh, è una donna veramente fantastica, io sinceramente ci sto facendo un pensierino, perché siccome appunto io quasi quasi me la sposo. Ci potrebbe dire anche il suo nome, perché sennò come facciamo a contattarla?
Ma io veramente non ho un nome, insomma, perché non vorrei condizionare il modo con il quale poi deciderà di chiamarmi mio marito.
Veramente. Sì. Ma, quindi anche non c'è il problema di chiamarla col nome della ex a lei? Questo è un problema che non.
No, non mi dà fastidio. No, non mi dà fastidio. No. Per esempio, anni fa un mio fidanzato Tonino, detto Rocky, mi chiamava Adriana. Poi c'è stato Gaetano, che gli amici chiamavano Tarzan, Cita, no, mi chiamava Cita. E poi c'è stato Romeo, insomma.
Giulietta.
Alfa, no, mi chiamava Alfa. Sì, certo. Sì.
Beh, perché quelli veramente romantici, ma è anche banale, no? Sempre sì. Giulietta.
Sì, poi voglio dire, insomma, una piccola cosa ancora di me, ecco, io sono una donna molto romantica e mi piace fare lunghissime passeggiate, se lui preferisce anche in due direzioni opposte. E poi mi piace moltissimo ascoltare la musica, per esempio apprezzo molto chi russa fischiando con intermezzi di meteorismi in do maggiore.
È la donna della
mia preferiti.
È la donna della mia. Per contattarla, ecco perché.
Come sì, ecco, fare? Se qualcuno fosse interessato, insomma, qui a Terni, ma anche insomma da altre parti, ecco, io ho creato un mio sito proprio per essere contattata, insomma, da tutti, che è www.mogliemodello.com, dove potete mandarmi, non so, anche uno spam o un virus.
Qualsiasi cosa.
E invece, se preferite contattarmi telefonicamente, ecco, posso farvi la ricarica del cellulare.
Le possiamo anche mandare dei fiori, vero?
Sì, dei fiori, delle rose rosse vanno benissimo, magari con un bigliettino. Io lo dico sempre, se non trovate le parole giuste per questo bigliettino, va bene anche lo scontrino del fioraio con su scritto passa dopo a pagare. Va bene questo così. È più...
Beh, io direi che abbiamo trovato davvero una donna da sposare, insomma, ce n'è bisogno, direi, in questa città, quindi io la ringrazio di essere venuta
grazie
qui.
Grazie a voi e contattatemi, insomma.
Pronto?
Sì? Chi è?
Pronto! Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi su Tele Terni. Sto vedendo una conduzione spregevole, turpe, repugnante. Complimenti per questi processi in diretta. Io vorrei ribadire che il dottor Fabrini è una splendida persona. Intelligente, preparato, di madrelingua ternana, che svolge un attento e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della città.
Sì, tutti?
Tutti e due. Finisco! Invito cordialmente la signorina moglie modello a venire subito via da questo incredibile postribolo televisivo.
Ma anche qui telefona, ma è lui? Non è lui, secondo me è un imitatore. Ma lei è veramente il cavaliere, no?
Ma dai, scherzavo!
Dai, è uno scherzo, chi è? Chi è in linea?
Ma come chi sono? Non mi avete riconosciuto?
No.
Sono io.
E io chi?
San Valentino.
San Valentino? Ma proprio San Valentino,
è
San Valentino?
Lui.
Il santo proprio?
Il santo.
Signore e signori, San Valentino. No, San Valentino, grazie, San Valentino, volevo fargli un'intervista. Io sono un po' in imbarazzo perché non so come chiamarla.
come si chiama un santo, non lo so, monsignore, eccellenza, santità, perché è un santo, quindi...
Valentino, chiamami Valentino, basta.
Ma Valentino mi sembra riduttivo, io direi almeno Valentissimo.
Ma no, figlio mio, in paradiso non ci stanno tutti questi titoli altisonanti. E poi ai miei tempi non esistevano mica i monsignori, camerlenghi, eccellenza, eminenza. La gente mi chiamava Valentino e mi dava del tu.
Quindi poi l'avventura del tu.
Eh certo, figlio mio, i grandi santi sono stati tutti delle persone molto umili. Ti faccio un esempio, prendi che so. Ecco, ah, ecco, Madre Teresa.
Eh? C'era una Madre Teresa ai tempi tuoi?
No, quella di oggi.
Ah, perché la conosci? Perché ovviamente vedono tutto. No?
Eh certo, noi vediamo e sappiamo tutto.
Tutto?
Sì, domattina vatti a confessare. Dicevo, Madre Teresa è una santa straordinaria e poi in totale conflitto con i nostri tempi, perché insomma anche a vederla, ecco, voglio dire, insomma, piccola, brutta, tutta rugosa, però santa, 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 vatti a confessare.
Senti, adesso al di là di Madre Teresa volevo che ci pagassi un po' di te. Raccontaci qualcosa della tua vita, perché è un'opportunità unica quella di oggi.
Vabbè, io sono nato circa 200 anni dopo la nascita di Cristo. Mi hanno eletto vescovo e confessavo, comunicavo, sposavo e convertivo anche molte persone, forse anche troppe, ed è per quello credo che hanno voluto farmi fuori, ecco. Sì.
Chi ha deciso di farti fuori? Diccelo.
I romani, con l'aiuto di alcuni cristiani dissidenti.
Ah.
Sono stati loro, certo.
Non me l'aspettavo questo. Comunque, che cosa è successo esattamente?
Praticamente mi hanno imprigionato e mi hanno portato a Roma. Una notte di nascosto mi portano via dicendomi che mi avrebbero ricondotto a Terni, la mia città, e che non è, praticamente al 1063 della via Flaminia, me lo ricordo come se fosse ieri, praticamente mi fanno scendere dalla carrozza e com'è che non è, mi hanno tagliato la capoccia.
Quindi praticamente possiamo dire che hai perso la testa per amore, no?
Sì, praticamente.
E quindi per questo che oggi, infatti, tu sei il santo patrono di tutti gli innamorati del mondo.
Certo, certo, figlio mio, certo. Certo.
E per questo sei così venerato dagli innamorati?
Beh, insomma, oddio, tanto venerato non è che sono. Di preghiere quassù me ne arrivano molto poche, eh? Anche perché noi oggigiorno possiamo vedere tramite internet.
C'è internet anche in paradiso? Pensavo ci avesse Skype, pensavo.
No, abbiamo wifi, ovviamente, perché il cavo sarebbe troppo lungo e quindi non lo possiamo usare. Comunque, l'altro giorno stavo su internet, proprio per curiosità ho cliccato il mio nome, no? San Valentino, ho cercato per vedere cosa usciva. Lo sai che cosa è uscito fuori?
Che è uscito fuori?
Tette e culi.
Ah.
Bello, eh? Sì, sì, poi ho ricliccato una seconda volta per vedere che cosa usciva fuori, mi esce fuori. Concerto di Fiorella Mannoia a Piazza del Popolo. Chi è questa Mannoia? Tu la conosci? È una santa? Come Madre Teresa?
Oh, beh, un po' meno, però comunque anche lei, dal suo contributo.
Bene, bene, bene. Sì, e poi escono fuori anche frasette carine, tipo la stalla ed il fienile, la chiesa e il campanile, la tazzina di caffè e io sempre con te. Che dolci, eh? Mi cade la mitria.
Amiamo la poesia anche io. Anche oggi l'abbiamo fatta, insomma. Comunque, vabbè, sei un po' deluso dagli innamorati, l'abbiamo capito, perché sei diventato un po' per loro un oggetto di consumo, diciamo. Però in compenso ci abbiamo i Ternani, che invece ti sono legatissimi, eh.
Ma veramente ci hanno messo 1300 anni per eleggermi santo patrono i Ternani.
Come 1300 anni?
Eh sì, nel 1600, dopo una lunga, lunga, lunga contesa, vedi?
No, quindi anche nel 1600 c'erano le contese e le polemiche a San Valentino.
Ma certo, figlio mio, che ci siano. Allora ti spiego com'era. Praticamente c'erano da una parte i preti della cattedrale e da quell'altra i priori della città. Insomma, fatto sta che i preti della cattedrale stavano con Sant'Anastasio perché dicevano che io ero un santo leggendario. I priori della città invece stavano con me perché dicevano che ero più vero di San Pietro. Insomma, come non è, praticamente Don Abbondio scatta sulla fascia, no? Dribbla uno dei nostri, poi crossa in mezzo, però fortunatamente Ser Petrus stoppa di petto, mette giù la palla, avanza, dribbla Don Rodrigo, dribbla pure Don Perignon, poi passa a destra Ser Fazius scappa uno di loro, crossa in mezzo, staccano i tre di testa, ma Ser Petrus salta più in alto di tutti, colpisce di testa, Don Carlo Romani si truffa, ma è gol!
c'è niente da fare, la Ternana è sempre più forte, comunque anche uno ci prova, confessi.
Pastorale.
Non c'è niente da fare. Comunque complimenti, insomma alla fine la partita contro Santa Anastasia l'hai vinta tu.
Certo.
Congratulazioni.
Mi ricompongo.
Senti, torniamo a noi. Va bene, quindi ti hanno fatto santo patrono nel 1600, poi insomma va avanti, quindi in questa contesa, se ho ben capito, tu c'avevi contro i preti e c'avevi a favore di te invece la città larga.
La città di Migliori, esatto.
E pensa che qualche anno dopo invece i sindaci di Terni, a un certo punto ce ne fu uno che disse che la chiesa di San Valentino andava demolita perché era un ricettacolo di superstizioni.
Ma certo, era il periodo del risorgimento, figlio, erano tutti anticlericali, anticattolici. Beh, non è che poi dopo i comunisti siano stati tanto meglio, eh. Ho dovuto aspettare gli anni 70 per ricevere la visita di un sindaco in basilica. E poi voglio dire, io purtroppo sono sempre stato considerato un patrono di serie B, quindi... Carini questi ragazzi, eh?
Non dico quella parola, voglio dire, sì, all'inizio magari un po', nel senso che non sei considerato, diciamo, rispetto a San Francesco, Santa Rita, te si filano un po' poco dal punto di vista religioso. Comunque oggi il comune possiamo dire che si impegna a fondo per valorizzarti.
Quanto, dimmi?
Okay, quanto? 43.000 euro, e alla fine, per carità, in tempi di crisi non sono mica tanto pochi, eh.
Ma l'amore mio, non si compra e non si finanzia. Nel Vangelo c'è scritto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Vabbè, capito, però questi soldi comunque vengono utilizzati per fare tante belle iniziative che ti rendono omaggio, eh.
Ah sì? Dimmi un po'.
Il fan club dei Nomadi, la cover band dei Queen, il torneo dei bocce.
E poi dimmi.
E poi che c'abbiamo? C'abbiamo la gara di ciclismo, il fan club dei Nomadi, il torneo di bocce.
Allora sai che ti dico, figlio?
Che mi dici?
Arridatemi di pace Perugina! E viva Stra Valentino!
Grazie San Valentino! Una città moribonda con un patrono sempre più moribondo, un San Valentino che sta scomparendo anche dalla sua città e che invece avrebbe ancora tantissimo da dire al mondo intero. Basti pensare alle importantissime scoperte storiche e archeologiche che lo riguardano e che si sono svolte proprio negli ultimi 2 anni, a cominciare dal convegno di studi storici, un convegno internazionale che si è svolto proprio a Terni e che ha ipotizzato uno spostamento di data proprio nella nascita e nella morte di Valentino, che sarebbe potuto vivere addirittura 2 secoli dopo quello che abbiamo sempre pensato. E poi il ritrovamento straordinario e il restauro della tomba di Sabino e Serapia, i protagonisti della più celebre leggenda su San Valentino. E infine gli scavi sotto la Basilica di San Valentino che hanno riportato alla luce un antico tempio mitralico e che si stanno continuando a svolgere per portare alla luce notizie che potrebbero davvero illuminare la storia straordinaria di questo personaggio straordinario.
San Valentino, patrono degli innamorati e poco più. Certo, lo si conosce se si va già dalla metà di gennaio negli Stati Uniti, i famosi Valentine, oppure il 14 febbraio presso quotidiani e stampa ci sono questi cenni e poco più. Venendo a Terni ovviamente ho scoperto chi è San Valentino e devo dire che in verità è stata una scoperta che è sempre più cresciuta. Se io dovessi parlare della mia conoscenza dal 2000 quando sono venuto qui ad oggi, io direi che non c'è paragone. Oggi è una conoscenza molto, molto più profonda. Tra l'altro, devo dire che il convegno storico fatto lo scorso anno ha portato una nuova conoscenza anche storica rispetto a questo nostro santo protettore che lo sposta persino di un secolo. E questo dati alla mano, potremmo dire, infatti, mi auguro che nei prossimi mesi gli atti del convegno sono già pronti, siano presentati proprio qui a Terni e tutti i ternani riscoprano questa figura che a mio avviso è anche molto mal conosciuta. Si sa poco anche a Terni chi è davvero San Valentino, anche perché purtroppo magari la, come dire, la vulgata generale è quella che noi subiamo e non siamo più, non siamo coloro che promuovono e propongono chi è davvero San Valentino. Quando per esempio alcuni anni fa sono andato con alcuni membri, con alcuni ternani a Mosca, ci siamo sentiti rimproverare che San Valentino è conosciuto in Occidente solo come il santo degli innamorati e non come il martire. E loro nel mondo ortodosso lo venerano con grande attenzione come martire che ha dato la sua vita sino all'effusione del sangue. Questo è un piccolo esempio di quanto sia indispensabile oggi che noi terniani ci riappropriamo di chi è davvero questo nostro protettore, ci adoperiamo per, quindi, come seconda tappa, perché sia conosciuta nel mondo. E questa è la mia esperienza personale. Io devo dire che oggi conosco molto di più rispetto a quando sono venuto qui o anche ai primi anni. E come me, io credo, tutti noi ternani dobbiamo tornare a studiare, ad approfondire e quindi anche a far conoscere.
Ebbene, di tutto questo non si è occupato nessuno se non Stravalentino con le nostre iniziative e nessuno riesce a capire evidentemente né qui né altrove quanto sia prezioso il tesoro che abbiamo qui in questa città. Stravalentino proponeva tre istanze molto semplici, molto chiare. La prima era la trasparenza. C'è un budget per gli eventi valentiniani da sempre. Come viene spartito questo budget? Chi e perché prende i soldi? Ebbene, ditecelo, vogliamo saperlo. La seconda era la qualità. Perché a San Valentino devono essere fatte iniziative che non hanno niente a che fare né con il santo né con l'amore, come il torneo di bocce o la mostra mercato dei cioccolatini? La qualità, dunque. Rendiamo davvero gli eventi valentiniani un'occasione per la città di Terni e non solo per la città di Terni, per far crescere il turismo, la cultura, anche la spiritualità. La terza è il coordinamento. Tutto questo non è possibile, quello che abbiamo detto, se non c'è un organo che organizza gli eventi valentiniani. Un organo può essere un direttore artistico, può essere un'associazione, una fondazione, un ente, o può essere semplicemente un bando che assegna ogni anno gli eventi ad una diversa associazione, ad una diversa realtà imprenditoriale. Tanti artisti parteciparono nel 2009 a Stravalentino, artisti in gran parte ternani, in gran parte giovanissimi, musicisti, attori, artisti visuali, creativi di ogni genere, ma anche intellettuali, perché ci furono conferenze storiche. Ci fu anche un dibattito con i politici, con tutti, l'unico dibattito che coinvolse tutti i candidati a sindaco, chiedendo loro che cosa avrebbero fatto degli eventi valentiniani.
Garantire si è pagato, non tutti, ma insomma alcuni hanno pagato anche di un bando.
Io non vorrei fare il bentone di manche, però penso che l'esperienza dell'associazione a segnare un salto di qualità e di importanza degli eventi valentiniani nella nostra città e nei confronti appunto dell'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi quell'esperienza va riproposta, perché coinvolge e responsabilizza soggetti pubblici e soggetti privati. Oggi sappiamo che le sponsorizzazioni segnano un elemento di difficoltà nella crisi economica del paese, ma dobbiamo percorrere inevitabilmente quella strada.
Pronto?
Buonasera, buonasera.
Cioè, allora, un altro applauso all'assessore agli eventi valentiniani Roberto Fabbrini. Allora, assessore, parliamo un po' degli eventi valentiniani.
Quali eventi?
Come quali eventi? Le manifestazioni che il comune organizza per il San Valentino, no?
Ah, sì. Beh, hanno fatto la messa, poi la fiera, i fidanzati sono andati a cena.
Tutto qui?
Arna, ma io c'avevo 43.000 euro quest'anno e su.
Ho capito, però 43.000 euro comunque si può fare qualcosa. Noi abbiamo meno di 5.000 euro, abbiamo fatto 72 appuntamenti, voi con 43.000 euro ne avete fatti 45, eh?
Ma che ne so, io faccio il medico, mica l'impresario.
Capito, ma allora se non giustamente, è giusto, lui fa il medico, quindi se fa il medico, però perché organizzi eventi culturali? Non dovresti organizzare, dovresti affidarli a chi lo sa fare, no?
Infatti faccio il bando.
Che fai?
Il bando.
Abbiamo capito bene? Il bando?
Lubando, se capisci meglio.
Se no non capiamo, giustamente. Questa è una notizione, perché noi lo aspettiamo da tanto il bando. Quando lo fai però questo bando?
È l'anno prossimo.
Soltanto che anche l'anno scorso avevi detto l'anno prossimo.
E lo vedi? Almeno io sono coerente. Anche l'anno prossimo dirò l'anno prossimo.
Questo gli va riconosciuto. Comunque, noi dicevamo, siamo qui con il sindaco, tra l'altro, dicevamo che oggi la politica sembra un po' autoreferenziale, vi occupate più delle belle di partito che della città.
Ma che ne so, io faccio lo medico, non faccio il politico.
Ma no, perché è un assessore se non fai mai quel politico?
Senti, io c'ho da fare un attimino, sto per costruire un nuovo museo archeologico e un nuovo punto turistico.
Questa è la notizia? Ma finalmente allora si fa qualcosa!
Certo, anzi, se puoi, aiutami un attimo che ho bisogno del tuo aiuto per completare una collezione.
Sì.
Mi serve uno di questi oggetti, tegole, matricola del detenuto, formine per caramelle e cioccolata calda.
Ma che c'entra? La matricola del detenuto, scusa, con l'ufficio turistico.
Ho bisogno di luci delle giostre per completare giostra natalizia. Sto lavorando sodo e potrei aver bisogno del tuo aiuto per costruire giostra natalizia. Per il tuo aiuto guadagnerai anche una cassa consegna speciale.
Scusa, ma questo è Cityville, scusa.
Mi serve un gancio, ecco, un gancio, letteralmente. Dimenticavo che ho bisogno di ganci sospesi per finire il mio grattacielo. Non riagganciare, mandamene uno che mi serve, dai.
Scusa, però, vabbè, ma lui anche fa Cityville, perché, però, scusami, assessore, però forse, anziché occuparti di Cityville, sarebbe il caso che ti occupassi più della città vera, no? Secondo me passi un po' troppo tempo su Facebook, tu.
Io gioco a Cityville perché questa è l'unica città che mi fanno amministrare in pace.
Però ciao a tutti i torti, eh? Grazie all'assessore Fabrini.
Ciao.
L'anno scorso, ricordiamo, tu avevi detto il prossimo anno faremo un bando per la gestione del festival, diciamo. Poi di fatto questo bando non l'hai più fatto, perché?
Non l'ho più fatto perché, come sai benissimo, un bando necessita dei fondi. Almeno non si può fare un bando a zero, qualcosa bisogna metterci dentro. E anche quest'anno purtroppo siamo arrivati al mese di dicembre che ancora non sapevamo quanto potevamo mettere nella, tra virgolette, eventi valentiniani. Veniamo da una situazione grave, pesante, che ci sono state anche polemiche all'interno dei vari partiti se fare o non fare gli eventi valentiniani. Cioè destinare i fondi così che sarebbero stati posti per questi eventi per altre cose. Siamo arrivati ad un compromesso, cioè i fondi non sono molti, però cerchiamo di fare qualcosa di carino. E penso che ci siamo riusciti a fare qualcosa di carino, anche con l'aiuto delle persone che non sono volute entrare come Stravalentino negli eventi valentiniani, ma che fanno da contorno e aiutano la città a vivere questi giorni sempre tra virgolette di festa.
Oh, però io, scusa, ecco, volevo dare subito la parola a Lucilla, però una piccolissima precisazione, non so se Lucilla condivide anche questo, intanto lo lancio, il fatto che Stravalentino, l'abbiamo sempre detto sin dalla prima edizione, è un festival che se continua è un pessimo segno per la città.
L'augurio è che Stravalentino muoia. No, una cosa che vorrei chiedere all'assessore, perché non ho ben capito. Quando lei parla di mettere insieme le varie proposte che la città, che sta anche dimostrando di avere idee, e questo mi sembra l'unico elemento positivo di tutto questo discorso intorno agli eventi, ma il Comune, oltre a mettere insieme le varie proposte, a evitare sovrapposizioni, non dovrebbe lui decidere cosa fare, fare la vera politica culturale? Perché se no, a questo punto io mi chiedo, a che serve un assessorato se io, Alban e il signore inventiamo l'evento, vengo da lei e le dico io vengo alle 5, lui alle 6, lui alle 7, ok? Bravi.
Beh, non è così sempre.
Non è così.
Che qualche non evento non è stato, così. Diciamo che ci sono stati degli eventi che non sono stati proposti, che non sono stati presi in considerazione perché non rientravano in un'idea che avevamo di San Valentino.
Bene. Quindi una supervisione necessaria. Però la politica culturale in questo senso, perché parliamo degli eventi, la politica culturale in città, deve esserci un'istituzione che la fa, non può essere lasciata alla buona volontà, all'inventiva, alla creatività, che pure c'è e ben venga, magari.
Vede Lucilla.
Odiamoci del tu, come ci diamo normalmente, che è più semplice.
La politica culturale non è compito.
Ok, però in questo caso
la politica culturale di una città non è legata a 10 giorni di febbraio, dal 1 gennaio al 31 dicembre. È una politica culturale, c'è un assessore preposto che penso che la stia portando avanti in qualche modo.
Ok. Ho parlato di politica culturale in questo momento per gli eventi valentiniani. Politica valentiniana.
Allora, diciamo che non è solo cultura gli eventi valentiniani.
Benissimo, va bene anche lo sport, va bene la maratonina, va benissimo
maratona.
La maratona, maratonina, tutte e due. Però io vorrei che dietro ci fosse una persona deputata, come deve esserci, che comunque inventa lui, coordina anche, ma non solo, cioè se è solo un ruolo di coordinatore mi sembra riduttivo.
Io non vorrei fare della dietrologia.
Okay.
Ma
perché
se non altro,
si riesce
due anni
a fare.
Fa ci avevamo un direttore artistico.
Una telefonata in linea ci dovrebbe essere, se ho ben capito, lo stesso sindaco Leopoldo Di Girolamo.
Sì, buonasera.
E noi siamo molto felici di questo intervento, anche perché appunto l'avevamo invitato a intervenire qui in studio, insomma, ma ci ha detto che non poteva venire.
Il problema è che ci troviamo in un percorso di rinnovamento programmatico volto a scardinare delle antiche incrostazioni per comporre equilibri più avanzati, tesi a sfociare in un nuovo assetto capace di offrire alla città le sinergie di cui ha bisogno.
Cioè?
Mi hanno invitato a cena fuori.
Ah, ecco. Vabbè, però, insomma, questo è un appuntamento importante comunque, no? Poteva confrontarsi con i cittadini, appunto ricevere anche le telefonate.
Ma non potevo, no, non potevo. Si tratta delle cooperative sociali, ovviamente in un'ottica strategica e partecipativa.
Beh, insomma, però sempre sta strategica e partecipativa, ma in questo caso mi pare che la strategia delle cooperative sociali, insomma, è quella, diciamo, di mantenere certi appalti. Sappiamo che la questione è all'ordine del giorno e la partecipazione mi pare che sia di tutti, tranne che dei Ternani.
No, le cooperative sono parte integrante della società civile a cui noi ci rivolgiamo nel suo complesso, senza esclusione alcuna, ovvero al fine di aprire un'ampia convergenza a livello cittadino per costruire un assetto più avanzato che, seguendo delle linee programmatiche, superi i personalismi per investire sul futuro e per favorire la spidigula nella prematurata legislatura della supercazzola come se fosse Antani. Ciupa! Un po' di umorismo casale ogni tanto ci vuole.
Sì, insomma, lei fa anche lo spiritoso, ma qui invece la questione è seria, insomma, anche questo eccessivo rapporto con le cooperative, con i partiti, insomma, alla fine mi sembra che sta un po' sempre a dialogare con gli stessi soggetti. Lei dovrebbe parlare con i Ternani.
Ma come no? Io parlo con i Ternani, parlo con i politici Ternani, con i sindacati Ternani, con i dirigenti dell'ARCI Ternani, con i presidenti delle cooperative sociali Ternani.
Sì, ma non ci stanno solo i gruppi dirigenti a Terni, capito? Cioè, fuori del palazzo c'è tutto un mondo che vorrebbe dialogare con lei.
Ma sì, ho capito, Casali, ho capito.
Cioè, c'è tanta gente che vuole parlare con lei fuori del palazzo. Lei dovrebbe uscire.
Ah, veramente?
Certo.
Ma dove sta?
Stanno fuori del palazzo che la chiamano, che le scrivono, che vogliono parlare con lei.
Ma non è vero.
Come non è vero?
Non è vero, non c'è nessuno fuori dal palazzo, non c'è nessuno.
Come non c'è nessuno fuori dal palazzo? Ma che è Truman Show, scusi, ma...
Me l'hanno detto loro, non c'è niente fuori dal palazzo, solo cattiveria ed eresia.
Ma che dice, sindaco? Fuori del palazzo, lei deve uscire, deve conoscere la città, lei l'hanno chiuso là dentro, ma... Ma lei deve avere il coraggio di uscire.
Io non devo uscire dal palazzo, fuori è pericoloso, fuori il mondo è cattivo, fuori c'è tanta gente malvagia che non vuole confondere la verità.
Senta, signor, io capisco che...
Mai, Leopoldo non deve uscire dal palazzo, Leopoldo non deve uscire, mai, così è scritto, Leopoldo non deve allontanarsi dal palazzo, non deve allontanarsi.
Sì, ho capito, l'hanno fatto un po', secondo me, ecco, i partiti l'hanno condizionato, la condizionano un po' troppo. Comunque io sono contento di questo suo intervento, spero che lei esca dal palazzo per venire a Stravalentino il 25, insomma,
Mai, mai, Leopoldo non uscirà mai dal palazzo.
Non uscirà mai, è stato confinato a Palazzo Spada. Non c'è speranza, assessore, questo... Va bene, ringraziamo comunque di averci telefonato, di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie, buona permanenza nel palazzo.
Buonasera, buonasera.
C'è necessità di più pari opportunità per tutti e su tutto. Essere più attenti alle necessità dei cittadini ternani. Fammi sentire un po' ternano, un po' più ternano di quel che già sono.
Al sindaco, proprio qui, all'Auditorium Don Bosco, che ospita da sempre la serata finale di Stravalentino, abbiamo consegnato i valentini scritti dai ternani per lui. Che cos'è il valentino? È una tradizione anglosassone, nata in Inghilterra e diffusa molto in America, a cui sono state dedicate anche tante opere d'arte come canzoni di Tom Waits e altro. È una cartolina d'amore che ci si scrive tra innamorati a San Valentino. Ebbene, noi da 3 anni i valentini li facciamo scrivere ai ternani al sindaco.
L'assessore Guerra, il problema più grosso che ha è il fatto che il suo partito non è rappresentato nel Consiglio Comunale. Invece un assessore, come diceva il nostro Valentino, dovrebbe essere una persona chiamata perché ha delle competenze. A fare l'assessore alla cultura ci dovrebbe essere una persona autorevole in città sul fronte della cultura, non ci dovrebbe essere un partito che esprime, dice questo me lo metti alla cultura oppure a questo mi dai una poltrona... Vedi tu quale, quella che rimane libera. Non possiamo negare che l'attuale giunta non abbia tecnici, ha tutti quanti persone che sono espressione di partito.
Sì, ma insomma adesso non è che io sono espressione di un partito. Le elezioni le fanno i partiti, non è che le fanno i tecnici o comunque se vogliono candidarsi a guidare delle istituzioni, appunto, tranne le situazioni eccezionali che vive oggi l'Italia, devono essere riconosciuti e avere un consenso dagli elettori. Quando si formano le giunte si cerca sempre di combinare, intanto le deleghe al sindaco, non è che le, diciamo, le dà sulla base delle richieste dei partiti, le dà il sindaco,
appunto,
però le dà facendo sì che chi ha concorso alla sua elezione cerchi di mettere a disposizione il materiale umano migliore, cercando di intrecciare rappresentanza e competenza. Questo è l'elemento, diciamo, di difficoltà e sul quale naturalmente ci sono opinioni diverse, tutte quante rispettabili, ma il nodo sta sempre in questo tipo di combinazione, per cui logicamente si cerca di trovare dentro le forze politiche, all'interno delle cosiddette rose, che ti mettono a disposizione, richiedendoli direttamente se uno pensa che ci siano persone che hanno quella appartenenza, che riescano a far bene in alcune materie, cercando appunto di metterle alla guida di quelle deleghe. Ma non è che si può fare la politica senza la politica, insomma. Scusate,
mia madre ha detto pianta, quindi smetto.
Questa è una cosa che io su cui non sono d'accordo.
Senta, io le vorrei dire una cosa, perché sono andato io di persona, tutti quei bigliettini manoscritti li ho raccolti io per strada in nome suo. E in che senso che ero qui col mio libretto, il bigliettino attaccato sopra, a dire alla gente: scrivi un messaggio al sindaco. Lei è una persona, lei è un essere umano, perché come rappresentanza di un partito, se io non avessi ricordato alla gente che il messaggio al sindaco è a un essere umano, qui ci sarebbero quasi soltanto insulti. Glielo dico perché ne ho ricevuti io, diversi.
Un po' è specializzato nel ricevere insulti, gli viene molto bene.
Sì, fa parte della formazione d'attore, diciamo.
Lo metto in giunta.
No. Non dimentichi prima di tutto, e diversi bigliettini glielo ricorderanno, che prima di essere l'espressione di un partito, lei è un uomo, ed è all'uomo che questi bigliettini sono indirizzati, perché veramente come istituzioni non avete una buona reputazione, ve lo dico perché sono andato lì per strada e l'ho visto, e non è una bella cosa.
Questo lo sappiamo, che la politica sta in basso nel consenso dei
cittadini. Non è una ragione per lavarsene le mani.
Non è una scoperta nuova.
L'anno scorso li abbiamo consegnati personalmente al sindaco, proprio durante la serata finale di Stravalentino, e li abbiamo fatto anche rispondere a questi valentini. Valentini che contengono i messaggi, messaggi a volte positivi, a volte negativi, quasi sempre negativi, a dire la verità, non solo su San Valentino ma in generale sulla città, chiedendo poi al sindaco anche di rispondere alle domande, a volte alle sollecitazioni, anche alle accuse che i ternani gli hanno fatto.
Caro sindaco, spendi per noi ternani i nostri soldi, non arricchire oltremodo i ricchi, le corporazioni e gli introdotti. C'è chi ancora crede nel futuro, un disincantato. Caro sindaco, come si ama una città?
Come stiamo?
Come si ama una città?
Ah, come si ama una città? Si ama lavorando per la città, facendola crescere, rendendola più viva, praticando maggiore giustizia sociale, così si ama la città.
Via da te è uno strazio, lo so, smarrire quei legami che non voglio lasciar naufragare, disaccordo di mare. Stravagante il tempo si riversa in uno strambotto che si prova a musicare stravaccati su un divano, a racchiudere in versi una vita vissuta insieme in due, ma l'importante è che poi sarà uno stravalentino a strapazzarti il cuore, una strarifante a strapparti una lacrima dagli occhi, le parole dalla bocca, uno stramalgrento vento che passa le finestre nonostante siano chiuse, sigillate, assicurate ad ogni spiffero molesto, un sentimento straniante che fa quasi estraniare tra la folla, straniare, strampalare, vivere in modo strano, ad uno straccio percorrere nuove strade, rotta verso il mondo a lasciarmi andare via, non ostacolare il mio ingresso nel tuo cuore, lascia che il colore del mattino che tra poco si diffonderà strariti, strabordi, si riversi nella tua anima, lascia che il rossore della sera tinteggi un po' di sé questa strampalata vita vissuta insieme in due, ma l'importante è che poi sarà uno stravalentino, lasciamoci ammaliare, non lasciamo che siano sempre solo semplici astrazioni, estraiamo il meglio da noi, puntiamo il massimo su noi, permettiamoci un altro giro sulla giostra, domani ancora insieme ci vedrà, stravede su noi un sentimento che ci resta dal sonno, ci fa muovere a strattoni, ci lascia stravolti, libera i respiri nostri nella stratosfera, ci stratifica, strategico ci riempie di sé, ci lascia strabiondo in bilico sopra l'oceano, lo strabenediciamo anche quando fa strabuzzare gli occhi tra riso e pianto. Colpisce con lo strale dalla punta infuocata e ne sopportiamo il doloroso strascico, strabiliante, strafuttente, la strage di cuori nati stanchi. Anche questo è stravalentino.